Mi piacerebbe allora sentire alcune risposte, va bene? Quali momenti storici vorreste visitare?
Posso dire il periodo dove Paolo predicava, stare proprio vicino.
Quando Paolo predicava, ok, stare lì, accompagnare Paolo. Benissimo.
Il Mar Rosso
aperto. Ah, il Mar Rosso quando si apre il popolo attraverso, ok. E il vitello d'oro per dire, oh, che fate? Benissimo. Scudetto del Napoli. Quello dell'anno scorso, dici o no? Ok. La nascita di Gesù, grande. La morte di Gesù, ok. Pensavo avresti detto, sai, Cleopatra, che ne so, queste cose qui. Evelyn? Risurrezione e Chernobyl, ok. Due cose molto diverse, benissimo. Grazie, sono momenti ricchi, diciamo, no? Belli. Io vorrei visitare tanti momenti del passato, tra cui ovviamente gli eventi, degli eventi che leggiamo nella Bibbia. Immagino, come ha detto a Tommaso, cosa sarebbe visitare una di queste prime chiese che hanno ricevuto le lettere che oggi leggiamo nel Nuovo Testamento, no? Sarebbe bello poter associare dei nomi a dei volti e ascoltare le loro storie. Al ritiro concluderemo la nostra serie sulla lettera ai Romani, vedendo l'insieme di questa lettera. Ma oggi vorrei dedicare a parlare del capitolo finale, che non è una macchina del tempo, ma che ci permette di conoscere molto delle persone che edificavano quella straordinaria chiesa. Nel capitolo finale di Romani, Paolo nomina una trentina di persone. E dietro questi saluti si intravedono degli esempi di vita, delle storie da emulare e delle amicizie plasmate dal Vangelo di Cristo. È un capitolo che più passano gli anni, più apprezzo. Ci mostra tre punti di forza della prima chiesa romana qui nella nostra città. I primi cristiani romani erano adoperanti, non apatici, uniti, non divisi, e fortificati, non indeboliti. Erano adoperanti, uniti, fortificati, non apatici, divisi e indeboliti. Leggiamo allora alcuni di questi saluti. Ecco qua. Paolo scrive, porgete i miei saluti a Maria, che si è affaticata tanto per voi. Salutate Ampliato, mio caro amico nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro amico Stacchi. Salutate Appelle, un uomo buono, che Cristo approva. Porgetemi i saluti a Trifena e Trifosa che si affaticano per il Signore e alla cara Perside che ha lavorato tanto per il Signore. Salutate Rufo che il Signore si è scelto per sé e salutate anche sua madre che è stata una madre anche per me. A livello dei nomi ci suonano un po' strani, non è vero? Ampliato, piacere. E il piacere è tutto mio, mi chiamo Stacchi. Se qualcuno sta alla ricerca di un nome, un bel nome per la figlia, sarebbe difficile battere Trifena e Trifosa, non è vero? Lo butto lì come suggerimento, eh? Forse un giorno avremo anche noi il privilegio di avere una Trifosa in chiesa. Lascia a voi, lascia a voi. A livello di nomi. Ma a livello di esempi di vita, wow, no? Sono descrizioni brevi ma che già suscitano ammirazione in noi. Paolo chiama Ampliato mio caro amico nel Signore. Dice che Appelle è un uomo buono, che Cristo approva. Che la madre di Rufo è stata una madre anche per lui. Non è bello? Riusciamo a immaginare delle amicizie, dei volti, a dei momenti trascorsi insieme. La caratteristica più enfatizzata da Paolo in questi saluti qua era quanto i cristiani romani erano adoperanti. Dice che Maria si era faticata tanto a Roma, per la chiesa a Roma. Urbano era un collaboratore in Cristo. Trifena e Trifosa si affaticavano per il Signore. Perside ha lavorato tanto per il Signore. L'immagine che emerge è quella di una chiesa attiva, viva, dinamica, propositiva, energica. Era fatta da persone che si rimboccavano le maniche e si davano da fare. Amavano Dio con le loro menti, i loro cuori, i loro spiriti e anche la loro forza. Professare di amare le persone è facile, non è vero? Dire io amo tutti. Io amo l'intera umanità, capito? Scendere nel concreto e amare con i fatti è la parte più difficile. Ma è lì che si dimostra l'amore, no? Con il servizio, con il tocco, con il tempo che trascorriamo insieme, con le lacrime che ci asciughiamo gli uni degli altri. L'Apostolo Giovanni scrive, cito anche da Giovanni, «Noi sappiamo cos'è il vero amore perché Gesù ha dato la sua vita per noi. Ecco perché anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Cari figli, care figlie, non amiamoci gli uni gli altri solo a parole, ma dimostriamo la verità con azioni concrete». Meglio di dire «io amo tutti» e fare un'azione concreta nei confronti di una persona. Gesù ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi vogliamo dare le nostre vite ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Tra questi saluti focalizzo tre esempi di persone salutate da Paolo nel capitolo 16. Il primo è quello di una donna chiamata Febbe. Proveniva da una città in Grecia chiamata Cencrea, che era vicino Corinto. E Febbe fu la persona di fiducia a cui Paolo affidò il compito di portare questa lettera ai Romani. Okay? Leggo questo saluto qua. «Vi raccomando nostra sorella Febbe, che è diaconessa della chiesa di Cencrea. Accogliatela nel Signore come persona degna di onore fra i credenti. Aiutatela in tutto ciò di cui avrà bisogno, perché lei è stata di grande aiuto a molti, specialmente a me». È una descrizione breve, ma mi colpisce la dignità che Paolo concede a Febbe e che la fede cristiana concede alle donne. All'epoca erano spesso disprezzate, no? Stavano sotto, non al fianco all'uomo. Ma Gesù le incluse tra i suoi discepoli, si fece sostenere economicamente da loro e annunciò la sua risurrezione per primo ad una donna. Paolo chiama Febbe una sua sorella. Bello, no? Una diaconessa della chiesa di Cencrea e una persona degna di onore fra i credenti. Era stato di grande aiuto per molti, compreso Paolo, sembra anche economicamente. Era la persona di fiducia che riceve l'incarico di portare la lettera più influente della storia alla chiesa nella capitale dell'impero più influente della storia. Non è un bel esempio? Febbe. Ecco un secondo esempio. Dimostra anch'esso l'esaltazione cristiana delle donne e la riconciliazione tra uomo e donna in Cristo. In questo capitolo Paolo saluta anche una coppia che proveniva dalla stessa regione di Paolo e che si era trasferita a Roma. Okay? Leggo questo. «Salutate Andronico e Giunia, miei compatrioti e miei compagni di prigionia. Essi sono molto rispettati in mezzo agli apostoli e sono diventati discepoli di Cristo prima di me». Paolo prova un immenso rispetto per loro. Erano molto rispettati in mezzo agli apostoli ed erano stati dei suoi compagni di prigionia, questi due. Il servizio cristiano include il soffrire per Gesù. Significa prendere le nostre croci come Cristo. Questi sono finiti addirittura in prigione, come Paolo. Ma la descrizione più significativa qua è quello che arriva dopo. Questa traduzione si dice che erano molto rispettati in mezzo agli apostoli. Ma nel greco è chiaro che erano considerati apostoli anche loro, questi due. Ecco, tre altre traduzioni italiane. Dicono, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Poi, degli apostoli insigni che erano in Cristo già prima di me. Sono degli apostoli insigni e sono diventati cristiani prima di me. Non è interessante? Andronico e Giunia erano una coppia apostolica. Lui e lei erano considerati apostoli nella Chiesa dei primi tempi. È un fatto talmente straordinario che per secoli Giunia fu tradotto come Junias, che era un nome maschile. Oppure c'è chi sostiene che erano rispettati dagli apostoli, ma non erano inclusi tra gli apostoli. Ma il testo è chiaro, Giunia era una donna. Lei e Andronico non erano tra i dodici, che Gesù aveva chiamato originalmente, ma erano considerati apostoli come Paolo. Qui mi piace il commento di Giovanni Crisostomo, che fu un padre della Chiesa del IV secolo. Leggo, Questo era forte, questo Giovanni. Scrive, salutate Andronico e Giunia, che sono eccezionali tra gli apostoli. Essere un apostolo è qualcosa di grande, ma essere eccezionale tra gli apostoli, pensate che meraviglioso canto di lode. Essi si distinguevano per le loro opere e per le loro azioni virtuose. In effetti, quanto grande doveva essere la saggezza di questa donna per essere ritenuta degna del titolo di apostolo? Poi, quando commenta l'esempio di un'altra donna che viene salutata da Paolo in questo capitolo, aggiunge questo: ancora una volta una donna viene onorata e proclamata vincitrice. Ancora una volta noi uomini siamo messi in imbarazzo. O meglio, non siamo solo svergognati, ma ci viene persino conferito un onore. Abbiamo un onore perché ci sono queste donne tra di noi. Ma siamo messi in imbarazzo perché noi uomini siamo lasciati indietro rispetto a loro. Perché le donne di quei tempi erano più coraggiose dei leoni. Io aggiungerei pure oggi. Pure tra di noi. Non è vero? Ci sono donne coraggiose come dei leoni. A volte noi uomini facciamo fatica a raggiungere gli stessi livelli di devozione e amore. Ma accettiamo la sfida. Non è vero? Uomini, ci siamo. Siamo dei leoni per Cristo anche noi. A volte non viene dato spazio alle donne perché si ha paura che ci possano superare. Ma uomini sicuri di sé, come noi, non ne hanno paura. Ci sentiamo onorati di avere delle leonesse tra di noi e ci proponiamo di essere dei leoni per Cristo anche noi. Giusto? Ok? Ok, capito? Ok. Ecco il terzo esempio. Dei cristiani romani adoperanti. Perfetto. Un'altra coppia, che era Priscilla e Aquila, fabbricavano le tende, come Paolo, avevano già contribuito alla fondazione delle chiese a Efeso e a Corinto, dove la ospitavano in casa loro. E ora ospitano l'incontro della chiesa anche a Roma, in una terza città. Quindi leggiamo. Salutate Priscilla e Aquila, miei collaboratori nel ministero di Cristo Gesù. Una volta essi hanno addirittura rischiato la vita per me. Io sono loro grato, e così lo sono tutte le chiese dei non ebrei. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Priscilla e Aquila sono le autorità della chiesa a Roma che Paolo saluta per primo. I responsabili della chiesa a Roma. Noi abbiamo ereditato delle altre immagini riguardo la chiesa a Roma, dei grandi templi. Pietro come il fondatore e il primo vescovo di Roma. Sì, ci furono templi, ma secoli dopo, quando l'imperatore Costantino iniziò a regalare e costruire edifici con lo scopo di essere chiese come oggi le concepiamo. Ma per tre secoli la chiesa si incontrava più che altro nelle case. E sì, Pietro poi diventò un leader della chiesa a Roma e fu martoriato a Roma, ma non lo troviamo a questo punto. Quando Paolo scrive la lettera ai Romani, chi sono i responsabili che Paolo saluta? La coppia che ospitava la chiesa in casa loro, Priscilla e Aquila. Sono le autorità della chiesa a Roma che Paolo saluta per primo. Avevano rischiato le loro vite per Paolo. Avevano contribuito alla fondazione delle chiese a Efeso, a Corinto e ora lo facevano a Roma. Erano cristiani adoperanti, un esempio di uomini e donne che si affaticano per il Signore insieme. L'immagine che emerge da questi saluti è quella di un movimento in espansione e pieno di vita. Era fatto da persone umili. Molti di loro erano poveri e schiavi. Grande parte della spinta proveniva da donne che avevano uno status basso dell'antichità. Eppure, insieme, avevano una forza straordinaria. Si muovevano come un solo corpo. Formavano una collettività brillante. Diedero vita ad un cristianesimo urbano, cosmopolita, dinamico, che trasformò vite, l'impero romano e il corso della storia. È ciò che vogliamo vivere anche noi. Gesù è lo stesso di ieri, oggi e per sempre. Viviamo addirittura nella stessa città. Perché non possiamo vivere il cristianesimo in tutta la sua dinamicità? Lo possiamo, ma per questo dobbiamo essere adoperanti, non apatici. Dobbiamo amare con i fatti, dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo funzionare come un unico corpo. Era il primo punto, essere adoperanti. Passo al secondo, ok? Il secondo punto nasce da questo, perché tutta questa dinamicità dipende da una cosa, dall'unione. E può essere distrutta da un'unica cosa, dalla disunione, dalla divisione. Non da attacchi esterni. Gli attacchi esterni possono fare poco danno. Secoli di persecuzione e di disprezzo da parte dei pagani fece poco per fermare la Chiesa, anzi la incentivò a rimanere salda, unita e dipendente da Cristo. Il vero danno viene fatto da dentro, quando il corpo smette di funzionare come corpo e danneggia se stesso. È il tema dell'avvertimento finale della lettera ai Romani, non dare spazio alle divisioni. Ok? Leggiamo qua. E ora, miei cari fratelli e mie care sorelle, vi do un ulteriore avvertimento. State attenti a quelli che provocano divisioni e sovvertono la fede del popolo di Dio, opponendosi all'insegnamento che voi avete ricevuto. State alla larga di persone simili. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma i loro propri interessi. Con parole dolci e lusinghiere seducono il cuore delle persone semplici. Quanto a voi, però, tutti sanno che siete ubbidienti al Signore. Questo mi riempie di gioia. Ma desidero che siate saggi nel fare ciò che è giusto e incontaminati dal male. Il Dio di pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo è con voi. Io confesso che per molti anni comandamenti biblici come questo mi stonavano un po'. Nella mia innocenza, che includeva anche ingenuità riguardo la distruttività del peccato, io pensavo qualcosa come questo. La Chiesa deve accogliere tutti. Non è una comunità di grazia? Gesù è morto anche per le persone polemiche. Un vero cristiano deve sopportare di tutto. Una vera Chiesa deve subire tutti gli abusi che sono inclusi nel soffrire per Cristo. Se posso essere sincero, questo discorso di allontanarsi da chi provoca divisioni non suona molto cristiano, pensavo. E la motivazione dietro questa titubanza è molto bella. È vivere un cristianesimo ideale, dove tutti sono ben intenzionati. I veri peccati non esistono e va sempre tutto bene. Sarà così in cielo. È bello desiderare di vivere questo ideale sulla terra. E nella maggior parte del tempo ci riusciamo. Viviamo in amore, pace e armonia. Ci riusciamo. Ma per il momento non viviamo ancora in un mondo ideale. Viviamo in un mondo caduto. Gesù è dovuto morire per noi perché siamo veramente peccatori. Abbiamo motivazioni pure e impure. E Satana sa che la principale strategia per indebolire la Chiesa non sono gli attacchi esterni, ma le divisioni al suo interno. Quindi cerca di infiammare gli animi sempre che può, rendere piccoli i problemi delle grandi discussioni e seminare l'odio e gli strappi dove prima c'era l'amore e la comunione. Quindi la missione della Chiesa è portare la redenzione di Cristo a questo mondo caduto, essendo puri come le colombe, sempre, ma anche saggi come i serpenti. Seminiamo la pace, l'amore e la verità, ma sappiamo anche gestire l'ostilità, l'animosità e la falsità. Come aveva insegnato Paolo nel capitolo 12, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Paolo conosceva la distruttività delle divisioni perché lui stesso aveva perseguitato la Chiesa, no? Aveva messo dei cristiani in carcere. E aveva approvato l'omicidio del primo martire cristiano, pensando di essere nel giusto, di fare l'opera di Dio, di essere motivato da convinzioni religiose. Ma insieme a quelle c'erano giuste convinzioni religiose, ma c'erano anche impulsività, immaturità, odio, ego, invidia, ambizione personale e accanimento. Poi Gesù incontrò Paolo e trasformò un distruttore in un costruttore, un persecutore in un apostolo che fondò tante comunità di amore. Quindi ora Paolo insegna ai Romani a stare attenti a quelli che possono sovvertire questa opera d'amore, no? Che provocano divisioni e sovvertono la fede. Non sta parlando di persone sincere, ma confuse, e che sono aperte a riconoscere i propri errori e accettare la correzione laddove è necessaria. No, non è questo il problema. Sono le persone che provocano le divisioni, le cui azioni minano la fede degli altri. Leggo qua di nuovo cosa scrive. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma i loro propri interessi, ambizioni, idoli, ego. Con parole dolci e lusinghiere seducono il cuore delle persone semplici. È la vecchia strategia di Satana, mascherarsi come un angelo di luce, fare del male presentandolo come bene, mentire e ingannare, mentre promette di aprirci gli occhi e dirci la verità. Quindi Paolo dice, persone che provocano divisioni non servono Gesù, ma i loro propri interessi. Mascherano delle loro ambizioni, come se fossero delle sane convinzioni. L'animosità come zelo per il Vangelo. L'ostilità come franchezza. L'odio come difesa della verità. La divisione come opera dello Spirito Santo. Ma quando lo Spirito scende su una Chiesa, non la divide, la unisce. Viviamo una sana unità nella diversità. Non permettiamo che nessuna dottrina o diversità di approccio ci divida. Anzi, sono occasioni di dialogo, ascolto e mutuo arricchimento. Una Chiesa santa si moltiplica. Una Chiesa nel peccato si divide. In una Chiesa santa abbondano l'amore, la verità e la pace. Laddove c'è peccato abbondano l'odio, la falsità e gli strappi. Quindi Paolo dice, desidero che siate saggi nel fare ciò che è giusto e incontaminati dal male. Dio è un Dio di pace. Lo Spirito Santo è uno Spirito Santo. È un avvertimento che può sembrare lontano da noi in questa fase di amore, pace, comunione, bellissima. Ma la Bibbia ci vuole mettere in guardia, no? Anzi, anche perché le divisioni fanno molto male a tutti i coinvolti. Ci vogliono anni per guarire le ferite subite dall'odio in un contesto dove abbondava l'amore. Uno studioso ha fatto una ricerca riguardo e riporta questo, okay? Leggo un po' di quello che è scritto. Circa il 60%, ecco, di coloro che hanno risposto alla sua ricerca hanno espresso un dolore profondo e continuo per ciò che hanno subito in una chiesa divisa. Di questi, circa il 25% ha scritto risposte lunghe e dolorose, la maggior parte delle quali descrivevano come un gruppo scontento. All'interno della loro congregazione avesse diviso e separato quella che prima era una chiesa amorevole. Alcune di queste mail erano così dolorose da farmi venire le lacrime agli occhi. L'aggettivo più comune usato per descrivere l'esperienza è stata la parola devastante. Potremmo pensare che il Signore non conosca personalmente il dolore di una divisione della Chiesa. Non è così. In realtà, i pastori e anche i credenti possono trarre conforto dal fatto che Dio stesso, pur in tutte le sue perfezioni, ha sofferto un tipo di scissione. Forse ricorderete che prima della creazione dell'uomo, il cielo ha vissuto un periodo di grande ribellione, una scissione, se volete. È una guerra in cui il diavolo è l'unico a vincere. È l'unico vincitore. Una verità che ci aiuterà a sconfiggere il nemico è sapere che quando una chiesa soffre lo strazio della divisione, quello che sembra essere il problema, spesso non lo è affatto. Quando Satana manipola un gruppo di scissione all'interno di una chiesa, i problemi che li infiammano non possono essere realmente soddisfatti, non sono obiettivi. Sembrano abbastanza reali, ma quando una questione diventa più centrale per una relazione rispetto all'umiltà, all'amore e alla fede, quella questione in realtà è un cuneo inviato per dividere. Vedete, il problema non è il colore del nuovo tappeto, o lo stile della lode, o la lunghezza del sermone, o lo stile di come si prega, o la dottrina A, B o C. Il vero problema è questo. Nonostante le nostre differenze, difenderemo l'unità di Cristo all'interno della comunione? Ve lo dico chiaramente, e aggiunge questo. Dio non vuole un popolo brontolone che lo rappresenti sulla terra. Se siamo soliti spettacolare, brontolare o lamentarci, dobbiamo stare attenti. La strada che stiamo percorrendo ci porta lontano da Cristo. Fa malissimo. Il diavolo è l'unico a vincere, è l'unico vincitore. È un punto che Paolo ribadisce anche in altre sue lettere. Leggo qualche citazione e poi passiamo al prossimo punto. Okay? Ai Galati scrive, il frutto dello Spirito è amore. È gioia, è pace, è pazienza, è benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quando seguite i desideri della vostra natura peccaminosa, invece, le conseguenze sono inimicizia, discordia, gelosia, scatti di rabbia, ambizione egoistica, dissenso, divisione e invidia. Poi ai Corinzi dice qualcosa un po' simile. Leggo: infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Se poi a qualcuno piace essere litigioso, non abbiamo tale abitudine, e neppure le chiese di Dio. E un versetto finale di Proverbi: l'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. La domanda che nasce da questo è: siamo peccatori? Il problema giace in noi. Quindi la soluzione non è affidarsi alle nostre forze, ma a Cristo. È il punto con cui vorrei concludere. Adoperanti, non apatici, uniti, non divisi, e fortificati, non indeboliti. Ok? Ecco la benedizione, la dossologia finale di Romani. A Dio sia tutta la gloria. A Lui che può fortificarvi secondo la buona notizia che vi ho annunciato. A Dio, il solo saggio, sia tutta la gloria per mezzo del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Dio è colui che può fortificarci. Non noi. Dio. Non gli altri. Dio. Senza Cristo siamo apatici, divisi e indeboliti. Con Cristo siamo adoperanti, uniti e fortificati. E come lo fa? Paolo scrive: secondo la buona notizia che ci ha annunciato. Ci rinnova nel Vangelo. Ci fortifica nelle grandi verità che ci ridimono, conforme la predicazione e la rivelazione di Dio che si fece uomo per noi, attraverso le scritture che soffrono vita in noi. Dio ci vuole forti, non indeboliti. Dio ti vuole forti, forte, non indebolito. Vuole cristiani come quello che Paolo salutò, dei leoni e delle leonesse per Cristo. Quindi si fece debole per noi. Si fece uomo per noi, si fece servo per noi, per risorgere e soffiare il suo spirito in noi. È il paradosso cristiano che ci rende genuinamente forti. Finché proviamo a fortificarci noi, in verità ci gonfiamo, ci inganniamo e diventiamo orgogliosi. Ma in colui che diede la propria vita per noi troviamo la vera forza, l'amore, la pace, l'umiltà, che è una forza, non una debolezza. Il rinnovamento delle nostre menti secondo il Vangelo di Gesù Cristo ci permette di non conformarci a questo mondo, ma di trasformare le nostre menti e il mondo. Dio ci vuole forti, non indeboliti. Dio ti vuole forte, non indebolito. Quindi ci rinnova tramite il Vangelo e ci invita alla tavola, che celebra il sacrificio di Cristo per noi. Dove, quando Gesù fu tradito, e diede la propria vita per rinnovare il suo gruppo di discepoli, la Chiesa e anche noi. Fu ciò che animò quella straordinaria comunità dei primi cristiani a Roma, che erano disposti a soffrire per Cristo anche loro. Ricordavano costantemente che Gesù era morto per loro. Ricordavano costantemente che Gesù li rinnovava secondo la buona notizia del Vangelo. Ricordavano costantemente che Gesù si fece uomo e risorse per loro e per noi. Vogliamo concludere allora con la cena del Signore. Se questa fede non è ancora tua, puoi rimanere seduto e dedicare i prossimi momenti alla riflessione. Se invece appartieni a Cristo e vuoi essere adoperante, unito e fortificato da Cristo, ora puoi alzarti, prendere un pezzo di pane che si trova in uno degli angoli, anche il calice divino che ricorda il suo sangue, puoi tornare al tuo posto, così li prendiamo tutti insieme.